Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave
Ave.
Maria. E allora siamo nella novena dello Spirito Santo per la Pentecoste, vero? Che festeggeremo, solennizzeremo domenica. E naturalmente bisogna prepararsi a questa solennità, come ci si prepara per andare a un grande incontro, a un grande ricevimento. È vero, bisogna prepararsi sempre, preparare le cose perché riescano bene anche, no? Bene, intanto cominciamo allora con la comunione spirituale con Gesù che ci ha mandato il Paraclito. Allora Gesù, adesso facciamo la comunione con Gesù, comunione spirituale, e chiediamo che ci dia lumi, ecco, per intendere, per capire nel profondo del nostro cuore tutte le cose sante che il Signore ci vuole ispirare. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Abbiamo ricevuto Gesù e adesso sentiamo questa esigenza, questo impegno da parte di ogni buon cristiano, ecco, di consolare Gesù che sta nel Getsemani. Allora, Gesù mio, no, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria. E vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora io sono ritirato in un eremo, cara Anna, sono in un eremo e veramente bisogna stare con Gesù, ecco, e dire parla, oh Signore, parla tu. Il tuo servo t'ascolta perché gli uomini parlano, chiacchierano, cianciano, ma ci riempiono la testa di cose che non sono parole di vita eterna. Gesù, solo tu hai parole di vita eterna, parla, oh Signore, sono stanco di ascoltare le parole degli uomini, perché se non seguono te ci portano nei pantani, nelle sabbie mobili, ci portano all'inferno con le eresie, per carità, mamma mia. Ecco, poi sentiremo anche le letture, come sono appropriate, vero, cosa dice Gesù, sentiremo quello che attraverso Don Dolindo, ecco cosa ci farà comprendere riguardo anche al Santo Vangelo. Ma vedete, il problema è proprio questo, cioè noi siamo stati battezzati, pertanto cresimati, facciamo il segno della croce e diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, però sono sempre parole dette, diciamo, perché sono memorizzate, per cui le diciamo a memoria, però senza dare, diciamo, il peso a quello che stiamo dicendo, soltanto pronunciamo delle parole, diventano solo parole, perché tu devi credere anche a quello che dici, perché se soltanto lo dici senza credere, praticamente non ha l'effetto che deve avere, ecco, devi credere a quello che dici. Allora, abbiamo ricevuto appunto lo Spirito Santo con i santi doni dello Spirito Santo, ma praticamente tutti questi doni dovrebbero, negli anni che abbiamo, e Anna, dovrebbero già essere dei begli alberi, diciamo, anche, come dire, abbastanza consistenti, degli alberi ben radicati, degli alberi che danno fiori e frutti, vero? Che fioriscono, e c'è la fioritura porta a un profumo, vero? Ecco, la settimana scorsa ero in mezzo agli ulivi, che profumo, dico, ma cos'è sto profumo? Mi dico, questo qui sono i fiori dell'ulivo, un profumo meraviglioso, Poi vedete, Gesù però nell'orto degli ulivi non ha sentito questo profumo, sentiva soltanto il dolore e la tristezza, amarissimi. Ora vediamo un po' questa novena dello Spirito Santo, no? Vorrei scorrerla con voi, sono poche righe, però diciamo chi non l'ha fatta o chi non ce l'ha, ecco, è bene che sappia che cosa dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che abbiamo, e noi siamo tempio vivo dello Spirito Santo, però bisogna crederci e bisogna adorare lo Spirito Santo che abita in noi, dobbiamo adorare anche lo Spirito Santo che abita nel prossimo, per cui mai dobbiamo offendere lo Spirito Santo, con i nostri comportamenti, i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre immodestie. Allora, io ti adoro, Divino Spirito, ti credo e confesso per mio Dio, principio di tutte le grazie, autore di tutti i doni, amore increato del Padre e del Figlio. Sarà il primo giorno. Secondo giorno, tu scendesti nel mondo per essere protettore, l'avvocato, il consolatore, il maestro, il padre. Beh, fa che io sperimenti il frutto di sì amorosi uffici. Terzo giorno, vieni Spirito Santo e dammi il dono della sapienza che mi faccia rettamente amare e stimare i beni eterni e reputare un nulla tutto ciò che è caduco e non serve all'acquisto della beata eterna gloria. Quarto giorno, vieni Spirito Santo e dammi il dono dell'intelletto per credere fermamente le grandi verità della fede, fa che esse siano sempre la regola della mia condotta e formino in me quella fede viva che vince il mondo e di cui vive felicemente il giusto. Quinto giorno, vieni Spirito Santo e dammi il dono del consiglio per discernere i veri mezzi della salvezza eterna e preservarmi dalle insidie del demonio, del mondo e dell'amor proprio. Le insidie dell'amor proprio sono più tremende di quelle del demonio, perché abita dentro di noi l'amor proprio. Vieni, sesto giorno, vieni Spirito Santo e dammi il dono della fortezza per superare tutti gli ostacoli della virtù, per rimanere fermo nella fede e nella pratica della tua santa legge, seguendo l'esempio di Gesù Cristo e dei santi. Rimanere fermo nella fede, fermo nella fede, attenzione, vieni Spirito Santo, questo è il settimo giorno, e dammi il dono della scienza per comprendere e praticare le massime del Vangelo, per conoscere i miei peccati e detestarli, la bontà di Dio per non disperare del perdono. Ottavo giorno, vieni Spirito Santo e dammi il dono della pietà per amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e il prossimo mio come me stesso e per praticare tutte le opere che caratterizzano l'uomo morto al mondo e vivo soltanto a Dio. Nono giorno, vieni Spirito Santo e dammi il santo timore che mi faccia sinceramente odiare il peccato e mi renda continuamente vigilante per evitarlo col suo efficace aiuto, che mi faccia stimare la grazia santificante come l'unico bene ed il peccato come l'unico male. Infine ti chiedo la remissione dei miei peccati e il gaudio perenne della vita futura, ove non cesserò di lodare e benedire te, o Divino Spirito, che col Padre e col Figlio vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Allora, hanno voluto rispolverare questa novena perché praticamente siamo troppo distratti, no? E siccome noi non siamo destinati a stare qua, ma Gesù il giorno dell'ascensione ha detto vado a prepararvi un posto, e allora Gesù, ecco, è andato a prepararmi un posto e diciamo, e quanto costa quel posto che mi ha preparato? Adesso io devo vivere come segno di gratitudine verso Gesù che è andato a prepararmi un posto, ma non solo, ecco, devo ringraziarlo, ma devo vivere in modo da mostrare una gratitudine costante, giornaliera, attimo per attimo. Signore, mentre io sono nel tempo, adesso, ecco, tu hai preparato per me un posto in paradiso eterno, di eterna beatitudine, di eterno gaudio, di eterna esultanza, di eterno canto. Ecco, diciamo, hai preparato questo per me e io ingrato manco ci penso. Vergognati, direbbe l'angelo custode, ma diciamo, pensiamoci un po', se non abbiamo, chiediamo, qui c'erano 9 doni, ne manca uno, è il dono della vergogna. Questo lo possiamo aggiungere noi, perché se non apprezziamo i 9 doni, almeno che ci faccia il dono della vergogna, per non averli apprezzati, per non aver fatto di tutto per glorificare Dio con la nostra vita, ecco, perché la nostra vita deve essere spesa come atto di gratitudine al Signore sulla faccia della terra e in eterno in paradiso. Ma che cosa ci stiamo a fare qua sulla faccia della terra? Perdere tempo in discussioni, in diatribe, vero? In battaglie, diciamo, lecite e illecite, nel voler portare avanti il pensiero nostro, ecco, invece che portare avanti il pensiero di Dio. E che bello che suona la campanella, eh? In un eremo io. Ecco, allora, praticamente, vedete, bisogna proprio Gesù pensate un po', se ritirato in un tabernacolo, ed è in un eremo anche lui, a dire la verità, perché sta dentro in un tabernacolo, soltanto che in quel tabernacolo, per amor nostro, patisce, e cosa? La tristezza mortale. Sono triste fino alla morte, perché ho dato tutto e non ricevo che ingratitudini, offese, sacrilegi, indifferenze da coloro a cui ho preparato un posto, ho pagato con il mio sangue, lavato le loro sozzure e ancora non se ne sono accorti. E poi vengono a ricevermi ancora così indegnamente, ecco, senza pensare che questo amplesso d'amore che ci viene offerto deve essere preparato in modo degno. Ecco, mi unisco al Dio adorato da tutti gli angeli, da tutti gli spiriti beati, i patriarchi, che sono in comunione con Dio ma non possono ricevere la Santissima Eucaristia, per cui guardano noi e dicono, guarda, questi uomini come sono ingrati, come sono ciechi, come sono sordi, come sono muti, come sono storpi, come sono lebbrosi, e Gesù è venuto per loro e rimangono malati perché non ammettono di essere malati e non chiedono di essere guariti. Ecco, allora il Signore praticamente guarda, ecco, guarda ai nostri cuori, alle nostre menti, e Radio Buon Consiglio, la mamma del Buon Consiglio, che cosa vi deve dire? Dice, figliolini miei, abbiate compassione del cuore di Gesù, siamo nel mese di giugno, abbiate anche compassione del mio cuore trafitto da una spada del dolore, ecco, ma state vicino a noi che siamo vostra madre e vostro fratello che ha offerto la sua vita per voi, ecco, pensate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma che cosa state facendo? Ma non vedete che il nemico vi prende in giro, vi tormenta da mattina a sera, vi mette in testa pensieri velenosi, ecco, guardate a lui, al mio figlio Gesù, ecco, che inchiodato sulla croce, ecco, mostra il suo amore inchiodato sulla croce e si è offerto per tutti voi, ma rendeteli grazie, adorate il Signore, adoratelo e amatelo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. C'è forse qualcuno che merita di essere amato più del mio figlio Gesù? Ecco, allora, vedete, noi possiamo anche mangiare una biblioteca di libri, ma se non li mettiamo in pratica, diciamo che con queste quattro parole dettate da San Michele a Fatima, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, ti fai santo. Fai santo perché a tua volta, per dare agli altri quello che agli altri manca, devi avere tu tutte queste cose che tu offri. E allora devi chiedere che aumentino, che aumentino, che aumentino. Ecco, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, bisogna che si moltiplichi la tua fede, la tua speranza, la tua carità, il tuo amore, perché lo devi dare anche agli altri. Ma se non ce l'hai con pochi pani e pochi pesci, si mangia in pochi, forse una persona sola, solo tu puoi mangiare, ma se non ti doni al Signore, ecco, lasci morire di fame tutti i tuoi fratelli che hanno bisogno, ecco, di questa fede che moltiplica i doni da distribuire ai fratelli. Allora, lo Spirito Santo, vedete l'operazione dello Spirito Santo, che cosa vuol fare? Lo Spirito Santo è lo Spirito Santificatore, pertanto se non siamo santi, che cosa significa? Lo dice San Paolo, non contristate lo Spirito Santo che abita in voi, che geme dentro di voi, ma Quando è che andremo a confessare e dire: Padre, io ho contristato da anni, sto contristando lo Spirito Santo che abita in me, chiedo il dono di glorificarlo invece con la mia vita, perché troppo tempo, ecco, l'ho strapazzato con la mia indifferenza. L'amore non è amato, l'amore non è amato, tutti parlano d'amore, ma di carne parlano, non di amore, quello che intende il Signore, vero? Bene, Anna, dice, se tu stai nell'eremo ci fai venire l'invidia, perché questi qua sono i frutti dell'eremitaggio, eh?
Certo, sì, è bello, bellissimo. Staccarsi da tutto ciò che è terreno per orientare anima, corpo al cielo, certo, questi pensieri sublimi veramente.
Ma noi viviamo insieme agli imbroglioni, no? Viviamo in compagnia dei demoni che sono imbroglioni e ispirano altri ad imbrogliarci, no? Pertanto, il Signore è verità. Non a caso Gesù dice: la verità vi farà liberi dagli imbroglioni. Ecco, allora quando uno ti dice: no, ma è così, no, caro mio, tu sei un imbroglione, perché Gesù Cristo ha detto parole diverse da quelle che dici tu. Tu sei un imbroglione. Ecco, preghiamo per la conversione degli imbroglioni, ecco, che qualsiasi posto occupino, sempre imbroglioni sono, se non dicono la verità tutta intera. Bene, Anna, allora, dagli Atti degli Apostoli sentiremo quanto ha dovuto patire per San Paolo per, ecco, per smascherare gli imbroglioni. Ecco, messo in catene, percosso, strapazzato, perché il nemico dice: non taci, vorrebbe che stessero zitti quelli che dicono la verità, no? E sollecita a parlare gli imbroglioni, capite come siamo combinati? E oggi la situazione è proprio questa. Gli imbroglioni obbediscono al principe degli imbroglioni, ecco, e pochi obbediscono al Signore che è via, verità e vita. E le sue parole sono parole di vita eterna, e guai chi le tocca. Bene, Anna, a te,
ecco,
la parola.
Sì. San Paolo. San Paolo non si è sottratto alle persecuzioni, alle catene, alle innumerevoli tribolazioni, pur di portare a compimento la missione affidatagli da Cristo. Nessuno può amare la sofferenza in se stessa. La croce la si ama perché, come insegna San Pio da Pietrelcina, la si vede sempre alle spalle di Gesù. Sull'esempio mirabile dei santi abbracciamo anche noi ogni giorno la nostra croce, senza ribellarci nella prova, accettandola con amore per conformarci a Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo. Fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora Ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi, tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Allora, sentiamo, ecco, l'apostolo delle genti, che dicendo: non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Per me vivere è Cristo, vuol dire che mentre noi, per noi vivere è il mondo, è tutto ciò che è visibile, ma non viviamo per tutto ciò che è invisibile, ma è anche visibile, perché le operazioni della grazia, quando noi scopriamo un santo, vediamo, diciamo, Cristo che vive nella persona santa. Pertanto il Signore sempre si nasconde come presente nell'Eucaristia. Tu vedi soltanto il pane, ma c'è Gesù. Ecco, tu ti confessi, vedi il sacerdote, ma c'è la presenza nel sacramento di Gesù, cioè è questione sempre di fede. Allora, vivere Cristo. A un certo momento c'è San Paolo che dice: basta, non mi parlate più di niente, sono stanco di sentire parole, parole, parole. Dice: lasciatemi in pace, in pratica, ecco, io voglio sapere soltanto Cristo e Cristo crocifisso, cioè questo atto di amore supremo dove Lui offre la sua vita per la salvezza nostra. Quando tu veramente ami il Signore, ma dico veramente, sottolineato, evidenziato, ci mettiamo anche i LED che lampeggino così capiamo cosa significa, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Per me vivere Cristo vuol dire che come ha fatto Lui devo fare anch'io, perché se sono veramente unito a Lui, se sono veramente una cosa sola con Lui, perché vive in me, io non posso che pensare, vivere e agire come vive Lui, perché è Lui che prende possesso di me e mi fa fare quello che Lui ha fatto. Ecco, lo rivive, vuol farcelo rivivere in noi. Voi pensate, se l'ha detto San Paolo, lo poteva dire benissimo anche Padre Pio. Lui diceva: io sono un mistero a me stesso. Ecco. E Padre Pio sempre si offriva e offriva, è stato perseguitato, strapazzato. È chiaro, se vuoi seguire Cristo, rinnega te stesso, prendi la tua croce, che prevede strapazzamenti, è vero, prevede persecuzioni, prevede sofferenze, lapidazioni, cioè oggigiorno flagellazioni. Se non sei flagellato, diciamo, alla colonna come Gesù, ma sei flagellato sulle colonne dei giornali, per esempio, no? Se ti prendono di mira, sei flagellato sulle colonne dei quotidiani, eh? Oggi anche internet, eccetera, poi sei flagellato, va bene. Allora, però, l'amore più grande, cioè, io so che tutte queste prove, tutte queste sofferenze le ha patite il mio Maestro, e adesso mi concede di seguirlo anche su questi passi. Del resto, Gesù dicendo: chi vuol seguire me, non so io se capiamo il significato delle parole, seguire Lui vuol dire andargli dietro, e dove passa Lui devi passare anche te. Per cui tu vedi, perché lo sai in anticipo, Gesù è stato condannato. adesso tocca a te, sei condannato. Bene, meno male, sono contento perché sto seguendo Gesù condannato. Adesso Gesù è flagellato, adesso tocca a me. Ah, Signore mio, che grazia. Sono flagellato anch'io, vuol dire che sono unito a te. Adesso mi inchiodano, praticamente, capite? Cioè, libero, deve essere libero Barabba, sempre, no? Allora, e a morte Gesù Cristo, pertanto tu puoi essere diffamato, puoi essere calunniato, puoi essere condannato, allora naturalmente tutti ti guardano come un disgraziato, ovvero inchiodato sulla croce in mezzo a dei briganti ladroni, per cui tu sei paragonato a loro. Bene, allora, Signore mio, anche qui praticamente ti rendo grazie perché ti sto seguendo, anche qui ci sei tu e anche qui ci sono io, ma non sono degno, Signore, di esserti così vicino e di condividere la tua vita, la tua passione, la tua morte. Ecco, però godrò anche della mia risurrezione, vero, se seguo te. Tu mi hai preparato un posto e per raggiungere quel posto devo seguirti. Bene, il buon ladrone dice: oggi sarai con me in paradiso, pensa un po', però ha avuto un atto di pentimento perfetto. Si è confessato da Gesù, ha detto: io merito di essere condannato a morte perché ho fatto il male, e si è confessato. E Gesù l'ha perdonato e dice: oggi sarai con me nel posto che ti ho preparato. Ecco, però i ladroni erano due, l'altro non ha avuto la sorte del primo perché non si è pentito, non si pentiva, non voleva pentirsi. Capite com'è facile passare praticamente da una soluzione, diciamo, di grazia a una soluzione di disgrazia. Ecco, però noi appena abbiamo la puntura di una zanzara, subito abbiamo da lamentarci, ecco, e non diciamo: Signore, io ho una zanzara che mi punge, e va bene, io ti ho punto con le spine che ti ho infilato nella testa, con i miei atti di superbia, di orgoglio, di vanità, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione. Altro che zanzare, spine lunghe 7 centimetri e con la canna te le ho conficcate in testa e mi lamento di una puntura di zanzara. Sono un disgraziato perché non sono in grado di comprendere le cose sante tue, le cose sante di Dio, e penso come se Dio non esistesse, penso come se non avessi avuto il dono del battesimo, per cui sono un disgraziato. Ecco, però tu invece ti senti un buon cristiano, per cui non ti senti un disgraziato, invece sei un disgraziato perché ti senti un buon cristiano, cioè un presuntuoso, per cui sei veramente un disgraziato. Ecco, umiliati e dire: Signore, è impossibile che tra quelle spine non ci siano anche quelle che t'ho conficcato anch'io. È impossibile che sul tuo dorso flagellato, la colonna scarnificato, non ci siano anche i miei colpi di flagello. È impossibile che io non abbia spinto col mio cattivo esempio qualcuno a cadere lungo la via Crucis. È impossibile, come non è possibile, è proprio tutto possibile. Gesù mio, abbi pietà di me. O buon ladrone, prega per me perché anch'io, ecco, possa rubarmi il paradiso come hai fatto tu, con un pentimento sincero, con un cambio di vita radicale. Allora, vediamo qui San Paolo, non so che cosa mi aspetta a Gerusalemme, so soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Capito? Cioè, lo Spirito Consolatore mi ricorda che come consolazione avrai catene e tribolazione. Pensa che qual è la consolazione? Sto seguendo Cristo, questa è la consolazione, perché tutto ciò, ecco, l'ha patito il mio Signore, il mio Divin Maestro. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Cioè, per cui la mia vita è preziosa soltanto se la offro, come ha fatto Gesù Cristo, perché se no la spreco. Uso la mia vita per offendere colui che me l'ha data. Voi pensate, il Signore mi ha dato un corpo. Ecco, noi siamo invidiati dagli angeli perché gli angeli vorrebbero avere un corpo da offrire ad imitazione di Gesù Cristo, che ha dato il suo corpo offerto in sacrificio. Ecco, loro sono solo spirito, noi abbiamo anche il corpo e lo usiamo per offendere colui che ce l'ha dato, il nostro corpo che ce l'ha dato, ecco, anche, ecco, per generare altre creature che possano lodare il Signore in eterno, e lo usiamo per offendere il Signore che ci ha dato un corpo. Allora, quando diciamo sei un disgraziato, non offenderti, perché è la pura verità, sei un disgraziato, perché non capisci le operazioni della grazia, disprezzi la grazia, calpesti la verità, ecco, e dai retta al tentatore, a colui che vuole la morte del peccatore, non che si converta come vuole Gesù, ma che muoia in eterno. Allora mi aspettano, ecco, dunque, e ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto. E dice, credo che la mia corsa sia finita. Sentiva che ormai le forze venivano meno. Sentiva di essersi consumatum est, come Gesù. Voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi, io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Pertanto, quando uno si sottrae dal dovere di annunciare tutta la volontà di Dio, è un disgraziato, capite? Ecco, allora invece è uno che vive nella grazia di Dio quando si comporta come si è comportato San Paolo, l'apostolo delle genti. Bene. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio. No, diciamo che pioggia abbondante è riversato, era un mese di maggio, ha continuato a piovere, però diciamo questa pioggia veniva dal cielo, no? Dico, se viene dal cielo è acqua santa, per cui viene praticamente a benedirci e a mostrarci che noi ci lamentiamo quando viene l'acqua, no? Però forse avremo da lamentarci di più quando verrà la siccità, che non avremo più acqua. E allora, allora penseremo, ma tu guarda, il Signore abbondantemente ci ha donato l'acqua, per cui ha riempito le falde perché possiamo avere le riserve, invece di ringraziare, insomma, ma che tempo è, i cambiamenti climatici, ma non credete a questi disgraziati, perché questi cambiamenti climatici, diciamo che sono una norma dei tempi, cambiano le cose, no? Sta storia del CO2, delle polveri, sono tutte balle, praticamente servono soltanto a far sì che i verdi prendano i voti, ma i verdi sono come i pomodori crudi che quando maturano diventano rossi, sono come le angurie che di fuori sono verdi ma di dentro sono rossi, pertanto questi sono come i camaleonti praticamente, quando vogliono stare alle poltrone che hanno conquistato, cosa fanno? Cambiano anche il nome, per cui da comunisti diventano partito democratico, ma praticamente, capite, è un inganno continuo, ma non crediamo a queste persone, dobbiamo credere a Gesù Cristo e a tutti quelli che credono in Gesù Cristo, che testimoniano Gesù Cristo, che sono disposti a patire per Gesù Cristo, gli altri non gli date retta perché sono degli imbroglioni. Bene, allora Anna, pioggia abbondante, eh? L'insalata dovrebbe costare di meno anche perché non hanno neanche fatto fatica ad innaffiarla, ci hanno avuto meno spese, dovrebbero vendere l'insalata a buon prezzo, eh? Pronto?
Sì, 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 ti sto ascoltando, hai ragione.
Ma dico, dovrebbe costare meno l'insalata, sì. Perché non hanno neanche fatto la fatica di innaffiare,
certo,
no? Dire,
certo, certo.
Insalata per tutti, metà prezzo. Godiamo, perché dobbiamo ringraziare il Signore che è stato Lui ad innaffiare l'insalata, per cui ringraziamolo, eh? Ma ne è arrivata troppa.
Infatti, non è così.
Beh,
facile.
Perché un poco serviva a lavarci la testa a noi, le lavate di testa, è un poco per l'insalata, insomma.
Cioè,
bene, Anna, adesso
chiediamo
lo stacco musicale.
Una breve pausa musicale, io ricordo il numero telefonico 0825 44 391. A tra poco, Ave Maria.
Pensa Anna, no, a proposito di Verdi e tutti coloro che comunque seguono questi imbrogli praticamente che sono planetari, tu fa conto. Allora, costoro che si battono per le polveri sottili, no, sono quelli che però votano per l'aborto, per il divorzio, per l'eutanasia, eh? Allora, la lettura di questi eventi bisogna farla nello spirito della sapienza di Dio, perché San Bonaventura, dottore della Chiesa, dice così: piange uomo perché con i tuoi peccati hai fatto disordine nell'universo. Pertanto i grandi inquinatori, diciamo, dell'aria che respiriamo, quella anche spirituale, sono coloro che vogliono ammazzare i figli prima che nascano, diciamo, che inquinano il mondo di peccati mortali, di offese a Dio, e poi se la prendono con i camini che buttano fuori il fumo, diciamo, del fuoco, della legna o di qualcos'altro, di petrolio, non lo so. Ecco. E invece sono i peccati, questo fumo di Satana è che inquina l'aria che respiriamo, vedi? Il depistatore è opera sua, è opera del depistatore, e mettono una ragazzina, vero, a fare questa campagna di sensibilizzazione alla stupidità, a dirsela qua, va bene? Perché non è vero affatto, se non la smettiamo di offendere Dio, che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore della precedente. Avete visto cos'è l'inquinamento? L'inquinamento da peccato. Se non smettete di offendere Dio, altro che fumi diciamo, ed emissioni, che sono cose che proprio non esistono. Cioè, non esistono. Questo che c'è adesso c'è sempre stato, nel senso che l'aria è come una volta, non è cambiato niente, sarà diversa nelle strade cittadine perché c'è tanta concentrazione di polvere, ma non è questo. Se non la smettiamo di offendere Dio, altro che polveri sottili, arriveranno veramente i fulmini e le lance di fuoco dal cielo, no? Come a Sodoma e Gomorra, secondo voi? Ecco, perché è sceso il fuoco dal cielo? Perché c'erano il CO2? C'era il problema delle polveri? Era il problema dei peccati, capite? Il diluvio universale non era per i cambiamenti climatici, era per i peccati. Siamo dei disgraziati, perché quando perdi la fede non capisci più niente, anzi credi al nemico che ti racconta un sacco di balle, e tutti i suoi adepti e tutti i suoi soci in affari sporchi. Bene, Anna, adesso lascio a te la parola, che c'hai
il Santo Vangelo.
Io spero di non averti ho rubato troppo tempo.
No.
Tu vai avanti finché hai finito, va bene?
Benissimo. Ecco il Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte, e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Pensa, Anna, basterebbe soltanto una frase, no? Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, vero Dio è colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Per cui c'è un unico vero Dio, gli altri sono degli imbroglioni, sono, diciamo, opera del nemico del vero Dio. Pertanto noi non possiamo associarci agli imbroglioni, no? Perché saremo, vuol dire che saremmo caduti nella trappola, avremmo abbandonato la verità per scegliere la menzogna. Non sia mai, stiamo ben attenti. Noi dobbiamo far conoscere il vero Dio ai nostri fratelli, non che noi dobbiamo conoscere i loro dei, i loro idoli e dire che sono tutti buoni, compreso il nostro Dio. Non sia mai. Mi fermo, Anna, vai avanti.
Per carità, sì, hai ragione. Ecco qua, allora, San Giovanni, capitolo 17, la sublimità della preghiera di Gesù Cristo al Padre. Dopo aver parlato agli apostoli per consolarli nelle future angustie che li attendevano e dopo averli prevenuti della loro debolezza per la quale lo avrebbero abbandonato lasciandolo solo nella sua imminente passione e morte, Gesù, come sommo ed eterno sacerdote, pregò il Padre suo per sostenerli e per meritare e domandare la forza e l'aiuto per quelli che avrebbero creduto in lui ed avrebbero fatto parte della sua Chiesa. Il momento era solenne. Gesù si considerava già fuori del mondo. Non doveva fare altro che consumare il suo sacrificio. E prima di consumarlo si raccolse nella preghiera, esprimendone l'intenzione principale: glorificare Dio e salvare le anime. Egli volle insegnare anche ai suoi apostoli e a tutte le anime che, incombendo la tribolazione, è necessario ricorrere alla preghiera. E come padre amorosissimo volle con la preghiera manifestare ai suoi cari l'amore che gli ardeva nel cuore per essi, suggellando così i suoi insegnamenti con un atto di carità immensa. Pregò e completò così, diremmo quasi, il ringraziamento che fece fare ai suoi cari dopo essersi dato loro vivo e vero nell'Eucaristia. Se si riflette bene, infatti, i suoi discorsi dopo la cena tendevano proprio a questo. La sua preghiera ne fa il riepilogo ed il suggello. Gesù si donò agli apostoli per unirli a sé e renderli in sé una cosa sola e comandò loro di amarsi come egli li aveva amati. Si donò per non lasciarli orfani e privi di aiuto e raccomandò loro di non turbarsi, anzi, di aspirare alla vita eterna, riguardando lui come la via, la verità e la vita. Si donò perché avessero pregato in lui e per lui e promise loro lo Spirito Santo, perché ricevendo lui sacramentato fossero stati accesi di amore per lui ed avessero goduto la pace interiore, fatti tempio vivo di Dio per l'amore. Si donò per vivificarli, come la vite vivifica i tralci, e per renderli pieni di carità, uniti tutti come i tralci di una stessa vite, separati dal mondo e pieni di fiducia nelle medesime persecuzioni, perché dall'angustia sarebbe venuto loro il gaudio eterno, frutto di tribolazioni. Si donò ed annunziò loro una fioritura magnifica del suo dono, promettendo un tempo di luce e di trionfo. Li prevenne della loro debolezza, ma li consolò, proclamando la vittoria che gli aveva già riportata sul mondo. Ed infine pregò per renderli capaci dei frutti dell'Eucaristia e per suggellare l'unità alla quale li aveva chiamati, donandosi loro vivo e vero. Si può dire, senza timore di cadere nell'arbitrario, che Gesù Cristo, con i suoi discorsi, tracciò le linee fondamentali dell'atteggiamento delle anime dopo la comunione e con la sua preghiera insegnò loro a pregare in quei momenti solenni di intima unione con lui. A quelli che considerano la preghiera solo come un affetto ed una sensibilità, Questo potrà anche non apparire, ma è un fatto che Gesù, pregando, dopo l'istituzione dell'Eucaristia e prima della Passione, ci guidò nella preghiera che dobbiamo fare dopo averlo ricevuto nel cuore. Gesù Cristo alzò gli occhi al cielo per indicare che l'anima deve astrarsi dalla terra e volgersi tutta a Dio. Non aveva bisogno di fare questo gesto per raccogliersi, ma volle insegnare ai suoi cari il raccoglimento profondo dell'anima con Dio. Era bellissimo. Alla fioca luce delle lampade del cenacolo appariva in tutta la soave maestà del suo volto. E la stessa penombra dell'ambiente ne faceva spiccare il fulgore. Era tutto un'ostia di offerta. E nei suoi grandi occhi azzurri pareva splendesse il firmamento. Non era un uomo soltanto. Anche visto superficialmente da persone rozze, appariva nel fulgore della sua divinità. Volse gli occhi al cielo, perché il cielo si aprì su di lui e guardò nella profondità dei misteri divini esclamando: «Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figliolo affinché il tuo figlio ti glorifichi, avendogli tu dato potere su ogni essere umano, perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato». Gesù Cristo andava verso la morte e quella era allora venuta per lui. Ma per la sua morte doveva venire la vita a tutti gli uomini. Doveva annientarsi il regno di Satana ed inaugurarsi il regno di Dio, ed egli domandò che quella morte non fosse solo obbrobriosa, ma rifuggesse di splendori divini e traesse tutti gli uomini all'eterna salvezza. Egli si preoccupò principalmente per tenerezza di amore dei suoi apostoli, i quali più di tutti potevano disorientarsi in quella immane tragedia. Al suo cuore era penosissimo il pensare che lo avrebbero riguardato come un illuso, perché questo si opponeva alla loro eterna salvezza e con essi moltissimi l'avrebbero giudicato alla stessa maniera, con loro immenso danno spirituale, e per questo espresse il motivo della sua domanda, ricordando al Padre che gli aveva dato dominio su tutte le creature per dare loro la vita eterna. Gesù voleva morire nell'obbrobrio della croce e si umiliava fino a quel termine, ma per la gloria stessa del Padre e per la salvezza delle anime, domandò che la sua morte fosse accompagnata da segni prodigiosi che avessero diradato almeno nelle anime rette di buona volontà le tenebre di quel tremendo mistero. Egli era venuto per dare la vita eterna agli uomini. Ora, la vita eterna è questa, che gli uomini conoscano Dio e Gesù Cristo. La vita eterna riguarda due tappe, per così dire, quella della prova e quella della conquista. Sulla terra si tende alla vita eterna e nell'eternità la si conquista. Per tendervi bisogna credere nell'unico Dio in tre persone. E perché questa fede sia operativa e pratica, bisogna credere in Gesù Cristo Redentore. Credendo in Gesù Cristo Verbo incarnato, si crede anche nello Spirito Santo, poiché l'incarnazione fu compiuta per opera dello Spirito Santo. Nel cielo la vita eterna consiste nella visione di Dio, e poiché non ci si arriva che per Gesù Cristo, consiste in un'eterna unione con Lui, come parte del suo corpo mistico. Si contempla Dio vivendo in Gesù e per Gesù. Si ama, si adora, si ringrazia. Si gode Dio in Gesù e per Gesù. Se questa è la vita eterna, sul Calvario non poteva apparire Dio come ingiusto e il Figlio suo come colpevole. Era necessario che apparisse la gloria di Dio e l'innocenza della vittima divina, e questo fu possibile solo per i prodigi che avvennero nella morte del Redentore e grandioso trionfo della sua risurrezione. Gesù Cristo domandò il compimento della glorificazione della sua stessa umanità nel cielo e lo domandò per il merito della sua obbedienza e per ciò che aveva fatto per glorificare il Padre, dicendo: «Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che mi desti da fare, ed ora glorifica mio Padre presso te stesso, con quella gloria che io ebbi presso di te prima che il mondo fosse». Gesù, quindi, dicendo questo, domanda di nuovo che le anime siano una sola cosa con lui, nel sacramento dell'Eucaristia, vivendo così in sua compagnia, custoditi da lui, invisibilmente, come egli custodì visibilmente gli apostoli quando era ancora con loro. Egli infatti soggiunge: «Adesso io vengo a te e dico queste cose mentre sono nel mondo, affinché abbiano in loro la pienezza del mio gaudio». La pienezza del suo gaudio nelle angustie della lotta terrena è proprio l'Eucaristia, poiché in questo sacramento ammirabile si gode la gioia di vivere di lui e con lui, si riceve il pegno dell'eterno gaudio del paradiso. Gesù parla perché gli apostoli intendano il grande segreto della loro gioia nell'esilio e perché lo intendano tutte le anime. Egli ha comunicato loro la parola di Dio e li ha resi sapienti, separandoli così dal pensiero stesso del mondo ed unendoli ai pensieri eterni di Dio. Il mondo li odia perché essi non sono del mondo, come non lo è lui. Li odia perché la sapienza che egli ha loro comunicato contrasta con i suoi pensieri tenebrosi, ma essi vivono di verità e sono una cosa sola con lui nel sacramento dell'amore, e questi li rende invincibili del male, trionfatori sulla terra e beati comprensori nel cielo. Per questo Gesù non domanda che siano tolti dal mondo, dovendo ancora compiervi la missione loro assegnata, ma domanda che siano liberati dal male e che non vivano dello spirito del mondo, che è menzogna ed è impietà, ma dello spirito di Dio, che è verità e santità. Egli è stato per loro modello di santità, consacrati alla divulgazione della divina parola e vittime di amore per la verità, come egli santifica se stesso, cioè offre se stesso come vittima, perché essi siano apostoli della verità. Questo tratto della preghiera di Gesù è sublime e rivela tutto l'amore del suo cuore divino per gli apostoli suoi e per il mondo tutto che essi dovevano evangelizzare. Con queste parole sublimi, dense di significato, Gesù parla a tutti i sacerdoti dei secoli e domanda per essi e per le anime la santità nella verità, la vera santità che transumana le anime, il vero eroismo soprannaturale che culmina nel sacrificio di sé per amore e nel martirio. Egli impone ai suoi sacerdoti di santificarsi così per santificare i fedeli e di essere per il mondo modelli di superiore virtù. Inizia con la sua grande preghiera la serie dei santi della Chiesa, mirabili capolavori di grazia, veri ed unici eroi, che sono nel mondo come se non vi fossero, che hanno in loro la pienezza del gaudio interiore della grazia, pur essendo odiati dal mondo, che posseggono la verità e sono vittoriosi del male, che propagano la verità e ne diventano testimoni fino all'eroismo del sangue. Gesù Cristo domanda per tutti la santità e la domanda specialmente per i sacerdoti, la santità e non la virtù naturale o civile, la santità che è frutto soprannaturale dello Spirito Santo, che è nota caratteristica propria, dovrebbe essere, della Chiesa. Io levo gli occhi al cielo, Gesù, e mi unisco alla tua grande preghiera. Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio e dilata il suo regno in tutte le anime, affinché egli ti glorifichi, regnando su tutti gli uomini e donando la vita eterna a quelli che ti conoscono e lo amano. Glorifica il tuo figlio nella Chiesa e dona a questa sua sposa il trionfo nel mondo, affinché si conosca che egli solo è il re universale di tutte le genti e la sua gloria è eterna, perché vero Dio. Signore, fa che termini per sempre il crudele spirito del mondo, umilia salutarmente i superbi, distacca gli uomini dalle cose della terra, rendili puri, solleciti della tua gloria e salvali eternamente. Custodisci l'anima nostra in mezzo alle persecuzioni del mondo e liberaci dalle insidie del male, dagli inganni, dagli errori, dalle eresie. Donaci la verità, la tua verità, e rendici luce degli altri nella verità. Rendici santi e fa che si formi delle anime tutte un solo vire sotto un solo pastore. Tu in noi, o Gesù, e noi in te, in questo sacramento di amore, uniti tutti dall'infinita carità di Dio, vivificati da te e per te, fatti partecipi dell'eterna gloria. Amen.
I santi, quando parlano, parlano di cose di lassù, della verità tutta intera, né? Ma pensavo, sai Anna, che prima, quando ho trattato l'argomento vero delle polveri, sì, pensavo che questi sono i più grandi inquinatori, perché praticamente vogliono le leggi anticristo. E qui i più grandi sporcaccioni, cioè coloro che veramente inquinano tutto ciò che respiriamo, che mangiamo, che viviamo, sono proprio loro. Invece sono i santi, i depuratori, i purificatori, cioè coloro che pagano, cioè soffrono, offrono, ecco, per la salvezza delle anime. Voi pensate ai tre pastorelli, no? Che depuratori. Fa conto che la guerra mondiale in Portogallo non è scoppiata per tre depuratori santi, tre bambini, no? Ma non solo, ma a tutt'oggi il Portogallo detiene un record di presenze alla Santa Messa. Il 75% della popolazione va a messa, contro il 5-6% dell'Italia, capite? Allora, chi sono i depuratori? Sono i santi. Chi sono gli sporcaccioni, coloro che ci rovinano la vita? I peccatori, quelli che emanano, che promulgano leggi anticristo. Questi sono quelli veramente da combattere, da togliere di mezzo. Ecco, non certamente le polveri sottili, che non sono così dannose come i peccati macigno, perché ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Ogni volta che condannate a morte uno di questi piccoli, ma condannate a morte a me. Nel mondo c'è un urlo blasfemo che continua notte e giorno: a morte Gesù Cristo, libero Barabba, e tu mi parli di polveri sottili, disgraziato. Accogli la vita e vivrai nella vita e godrai della vita. Ecco, date e vi sarà dato. Volete le grazie? Smettete di far peccati, perché i peccati hanno provocato il disordine nell'universo. Ecco, questa è la realtà vista da, diciamo, dall'osservatorio spirituale. Quello materiale, la carne non capisce niente, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Ma dov'è lo spirito? Questi qui lo spirito ce l'hanno morto, ammazzato, perché vivono in società con lo spirito del morto eterno, del maligno, per cui emanano pensieri, inganni che vengono da là. Bene, Anna, allora questa benedetta novena allo Spirito Santo, che dobbiamo non solo recitarla, ma viverla, perché altrimenti non abbiamo depuratori di queste porcherie che accadono, e qui praticamente cadono nelle trappole anche coloro che dovrebbero proclamare la verità, e alla fine cosa succede? Che si sono associati ai menzogneri, poveri noi. Allora, Anna, c'è un bel fioretto,
sì,
vero?
Ecco qua, sì, sì. La solitudine del cuore. Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa, è stata la prima donna, assieme a Santa Teresa d'Avila, ad aver avuto il titolo di dottore della Chiesa Universale, finora attribuito a soli 33 santi, come riconoscimento alle loro riflessioni teologiche. Il segreto di questa santa eccezionale, vissuta solo 33 anni e per di più illetterata, oltre alla speciale predilezione divina per la particolare missione da lei avuta nella Chiesa, è stata la sua intensissima unione con Cristo, fino a giungere alla perfetta conformità con Lui, con la stigmatizzazione. Già a soli 7 anni manifestò una pietà e una virtù non comuni, tanto che a 8 anni consacrò a Dio la sua verginità. Per mantenersi fedele a questa promessa restò sempre ritirata, parca nel parlare, in continuo colloquio con Dio mediante l'orazione. Con visione soprannaturale sapeva trovare il Signore, anche se era attorniata da molte persone e occupata in mille faccende. In ogni occasione e in qualunque luogo ella viveva nella solitudine del proprio cuore, che soleva chiamare la sua celletta, dove non cessava di conversare sola a sola con il diletto Gesù. Bene. Allora ringraziamo.
Abbiamo ancora propositi?
Sì, e svolgere le occupazioni di ogni giorno, restando raccolti e uniti a Gesù e a Maria Santissima, senza lasciarsi affannare dalle proprie occupazioni. E Santa Caterina da Siena aggiunge: non preoccuparti di tante cose, ma solo di trovare Gesù e andargli dietro. Ecco quello che conta. Bene.
A questa generazione di disperati,
vero,
che devono correre appresso a tutto ciò che non serve e tralasciare tutto ciò che serve. Ecco la perdita della fede, tu fa conto, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. La frequenza alla messa, vedete dove è finita, ma poi anche quelli che ci vanno, io non so che razza di comunioni facciano, perché non si confessano. Poi se si confessano male, perché i peccati dicono che non sanno neanche che roba è, perché dice: io non ho fatto niente di male. Ecco, invece poi quando tu gliele spieghi bene, dicono: adesso ne ho un camion di peccati da confessare, ma non ci pensavo, non l'avevo mai sentito, non credevo, eccetera, eccetera. Bene. Santa giornata a tutti, e che lo Spirito Santo illumini le nostre menti, i nostri cuori, la nostra volontà di fare il bene senza stancarci mai. Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.